Saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Calta Estate, il quotidiano culturale estivo di Radio Popolare. Ancora due puntate, questa e quella di domani, prima dell'inizio del palinsesto invernale, che ci vedrà tornare con Calt in un orario classico, quello delle 11:30. Oggi invece saremo con voi, come per tutta questa estate, fino alle 11:30, con le notizie delle 10:30, a scandire la divisione in due parti della nostra trasmissione. Dunque un saluto da parte di Ira Rubini. E come di consueto vi ricordo il numero per scriverci: 331-62-14013, con sms, whatsapp, telegram. Potete scriverci anche con diretta @popolarenetwork.it se volete scriverci una mail per commenti, suggerimenti, richieste di informazioni sugli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. E ancora vi ricordo che ci potete seguire sulla pagina Facebook Calt Radio Popolare, che saremo in podcast sul sito di Radio Popolare con tutti gli argomenti di oggi al termine di questa puntata. Vi ricordo che torneremo a parlare del Festival Letteratura di Mantova, in corso di svolgimento da ieri nella sua edizione 2025, collegandoci con Roberto Festa. Avremo in diretta Luca Crovi, perché è appena uscita per il centenario di Andrea Camilleri la biografia Andrea Camilleri, una storia, firmata proprio da Luca Crovi, che, come sapete, con noi intrattiene, insomma, un rapporto di lungo corso. È uscito per Salani nella collana Le Stanze, ce ne parlerà lui stesso. Barbara Sorrentini in diretta dalla Mostra del Cinema di Venezia, sempre nella seconda parte, così come ritroviamo il nostro Giovanni Chiodi, che è rimasto con noi per tutta l'estate, che riprenderà lunedì, insomma la prossima settimana, la sua rubrica del giovedì. Comunque anche quest'oggi ci parlerà della musica lirica e soprattutto degli appuntamenti di fine estate. Parleremo anche di Fuori Cinema con Cristiana Mainardi, imminente appuntamento che ritorna a Milano. Ma adesso andiamo a Chiari, dove il Festival della Microeditoria sta per prendere il via, e quindi ci colleghiamo con la direttrice artistica Daniela Mena. Buongiorno, bentornata.
Sì, buongiorno. Il nostro appuntamento
annuale
novembre, ma i motori sono già al 100%.
No, diciamo che avete, come dire, fatto sapere che cosa succederà quando prenderà il via il Festival della Microeditoria, e allora, insomma, così come altri colleghi, altri media, vorremmo darne notizie, anche perché ricordiamo, come ogni anno, il concept che c'è dietro il Festival di Chiari.
Sì, innanzitutto grazie mille per questo invito. L'idea è quella di dare spazio agli editori indipendenti che fanno questo lavoro di scouting spesso, quindi tutti i grandi autori hanno cominciato con un piccolo editore che ha creduto in loro, lavorano moltissimo su alcune tematiche che restano, su voci sommerse, su tematiche di nicchia, e il loro valore è riconosciuto proprio a tutela di quella che viene chiamata la bibliodiversità, quindi non un pensiero di massa, ma a dar voce davvero anche alle culture che non sono quelle predominanti, e quindi un lavoro preziosissimo anche per la memoria locale, per il territorio. E quindi noi ospitiamo in Villa Mazzotti, questa meravigliosa Villa Liberty, 100 case editrici che arrivano da tutta Italia, e con loro costruiamo un palinsesto di un centinaio di eventi a cui poi come dire, si aggiungono anche delle voci autorevoli, tra le altre, ecco, quest'anno avremo Chiara Saraceno, Maura Gancitano, Antonio Ingroia, Maurizio Mannoni, e partiremo con la voce di Neri Marco Re, a cui assegneremo un premio.
Bene, chiedo a Daniela Mena se ha le cuffie, se sta parlando nelle...
No, non sto parlando nelle cuffie, no.
No, perché appunto sentivamo un rumore da cuffiette, però forse è semplicemente la linea che ogni tanto ha qualche sgancio, ma abbiamo capito tutto quello che dovevamo capire di questa prima introduzione. Andiamo un pochino più nello specifico e raccontiamo intanto le date e i luoghi.
Certamente. Allora, l'evento si svolge dal 6 novembre, però i giorni di apertura degli stand sono il 8, sabato 8 e domenica 9 novembre, ingresso gratuito, tutti gli eventi, e tra l'altro, ecco, ci tengo a sottolineare che quest'anno siamo anche riusciti a organizzare la presenza di una illustratrice che è originaria di Gaza, è riuscita a sfuggire perché il 7 ottobre si trovava a fare formazione in Giordania, e quindi ora si trova sfollata in Egitto, e faremo una mostra delle sue tavole che sono parte poi di un libro che è Il profumo della mamma. E ecco, comunque le date sono queste, ci troviamo a Chiari, in appunto in Villa Mazzotti, non solo, in qualche maniera viene coinvolto anche il centro storico di Chiari, che è un bellissimo
ecco,
centro.
Ecco, questo me lo ricordavo, infatti, che poi è anche un modo per scoprire uno dei delle molte cittadine, insomma, che vale la pena di scoprire attraverso gli eventi culturali, no?
Sì, per esempio c'è questa fondazione bellissima, Fondazione Morcelli Repossi, che ha nelle stampe di Dürer, ci sarà una mostra tra l'altro molto curiosa su questo monaco Isidoro Clario, che partecipò al Concilio di Trento, e come ci raccontano i teologi, se avessero ascoltato lui dal Concilio di Trento sarebbe uscita una chiesa un pochino più aperta di quello che invece ne fu, e quindi lui si cimentò nella prima così traduzione della Bibbia dall'originale, verrà esposta questa stampa di questa Bibbia cinquecentina, quindi anche qui un tesoro assolutamente da conservare. Ci sarà poi una caccia al tesoro per famiglie che arriva e approda al museo della città, e poi ci sarà la sera molti eventi proprio per vivere anche la città di Chiari, al di là appunto di questa meravigliosa villa, comunque, che perché la Villa Mazzotti è questa Villa Liberty con delle vetrate meravigliose, un scalone con ferro battuto, un lucernario spettacolare che lascia sempre a bocca tutti quanti, incluso Filippo Daverio, che quando venne ne rimase decisamente incantato, fra gli altri.
Bene, allora, intreccio felice, vita, cultura, fioriscono di bellezza, 8-9 novembre 2025, ma appunto avete annunciato la nuova edizione proprio in questi giorni, per questo abbiamo chiamato Daniela Mena per introdurla. Io guardo l'immagine d'apertura del vostro programma, bellissima, che immagino sia da attribuire all'illustratrice di cui parlava.
No, in realtà questa, siccome l'immagine è stata scelta molto tempo fa, è un'immagine di una ragazza Chiari,
sì,
che si chiama Aurora Chiari, che ha in effetti interpreta benissimo il tema.
Una ragazza, una ragazzina che legge, sì, insomma.
Che legge e questa lettura non si capisce se questi fiori cadono e piovono sulla testa oppure nascono da questa testa, e ci piace pensare che nascano da questa testa che legge, perché ecco, pensiamo davvero che la cultura riesca a portare fiori di bellezza anche nelle situazioni più tragiche. In questo momento, ahimè, sappiamo che ce ne sono troppe, e tra l'altro ecco, si sposa bene col tema che abbiamo scelto, che vuole celebrare anche il ricordo degli 800 anni del Cantico delle Creature, ricollegandola alla Laudato Si di Papa Francesco, con l'idea che la parola ha un potere trasformativo e che la cultura ha una grande responsabilità verso il nostro vivere comune. Quindi l'idea proprio che anche il Cantico delle Creature fosse un cantico, e come dice il cantico stesso, è per tutte le creature, quindi un invito a trovare una modalità per vivere insieme, in sintonia, come popoli, come ambiente e uomo.
Allora, ricordiamolo il nome di questa giovane illustratrice con questa suggestiva immagine.
Certo.
Sì.
Aurora Chiari.
Non ci credo, è di Chiari e si chiama Aurora Chiari?
Esatto. Ed è, tra l'altro, è un'artista molto brava e molto coerente con davvero lo spirito di questa edizione.
Beh, direi proprio, insomma, nome nome.
Senza l'ambiente, sì, in questo caso.
Va bene, allora.
Piacere anche darle valore, perché è una di quelle persone che tendono, come dire,
un po' schiva,
bravura a stare molto indietro, a non volersi esporre, che è un merito, però ecco, no, bisogna riconoscere il valore quando c'è.
Assolutamente, non ce la dimenticheremo più, anche perché è un nome, insomma, Aurora Chiari già è un nome che è molto luminoso e in più avendo firmato l'immagine dell'edizione 2025 del Festival della Microeditoria di Chiari, a questo punto credo che nessuno di coloro che sono all'ascolto potrà più dimenticare. E quindi grazie davvero Daniela Mena, ci ritorneremo, ricorderemo l'appuntamento di quel weekend di novembre, volevamo però farlo presente anche proprio perché a Chiari ci si può andare anche in altri momenti a scoprire le cose di cui ci raccontava.
Sì.
Daniela Mena, la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro. A risentirci, a presto.
Grazie, grazie infinite a voi, grazie Era, grazie agli ascoltatori, vi aspettiamo.
A risentirci.
Wait until the shower cries, for every drip breaks the ice. Sweat and the steam, this gushing heat. Our bodies warm, confide in me. I'll put down everyone, I'll put down. We'll be right back.
E questo era Sidney Minsky Sargent, I Don't Wanna Be Right, brano molto recente che volentieri vi abbiamo proposto perché ci sembra come sempre molto interessante. Siamo arrivati alla vigilia della nuova edizione di Fuori Cinema. Il 5, il 6 e il 7 settembre torna Fuori Cinema, che celebra il suo decennale, ormai sono 10 anni che questa manifestazione si svolge a Milano, anche quest'anno alla BAM, alla Biblioteca degli Alberi di Milano, agli IBM Studios, un'edizione simbolica non solo perché sono i 10 anni, ma anche in qualche maniera per ragionare sul suo concetto che parte dalla collettività. E allora siamo collegati con Cristiana Mainardi per parlare di questa nuova edizione. Buongiorno.
Buongiorno a tutte e tutti.
Insieme a Cristiana Capotondi, come sempre, Cristiana e Cristiana, fin dalla prima edizione mi ricordo che insomma lo si diceva scherzosamente, lo dicevano loro stesse, il progetto nato nel 2016 da un'intuizione che forse vale la pena di ricordare dato che siamo al decennale.
Grazie, sì. Diciamo che il senso era proprio quello di creare una occasione, diciamo, a cui noi stesse come spettatrici, come cittadine avremmo voluto partecipare, e quindi di immaginare proprio un luogo pubblico con una fruizione libera, aperta a tutti, per portare fuori dalle mura, anche dalle mura delle nostre teste, qualsiasi tipo di domanda, di ragionamento, ma anche di intrattenimento, di divertimento, affinché attorno ai linguaggi del cinema, che quindi è assolutamente trasversale, coinvolge la scrittura, chiaramente la fotografia, la musica, e tocca temi come quello dell'attualità, della riflessione, si potesse attorno a questo creare davvero un senso di comunità e far sì che passasse in modo molto forte, una cosa in cui io credo più che mai oggi ovviamente, che nessuno di noi può star bene individualmente se accanto a una persona che sta meno bene. E crediamo che chiaramente la cultura e lo stare insieme attorno a dei temi, all'arte, in modo condiviso, possa socialmente non solo creare un senso di comunità, ma anche portare un benessere collettivo. E questo quindi è lo spirito con cui celebriamo i 10 anni.
Benissimo, allora come sempre immagino ci saranno appuntamenti ad ampio spettro, sempre collegati ovviamente alla contemporaneità e alle sensibilità insomma del nostro tempo, che non è un tempo facile. Vogliamo accennarne qualcuno? C'è una celebrazione, quella dei 40 anni di Comedians.
Assolutamente, sabato, proprio in avvio di giornata, insomma poco prima, sabato diciamo percorriamo un po' diverse culture in giro per l'Italia, però alle 17.30, dopo un appuntamento che dedichiamo invece alla creatività napoletana, che è esplosiva a 360 gradi nel mondo artistico, torniamo proprio a Milano con tutto il gruppo, da Gabriele Salvatores, Claudio Bisio, Gigio Alberti, Paolo Rossi, Renato Storti, Renato Sardi, Bebo Storti. Torniamo proprio a quella creazione, no? A quell'intuizione pure che fu Comedians, per ripercorrere anche un po' in realtà così un excursus di cultura di questa città, ma anche chiaramente italiana. E peraltro voglio dire, nello stesso giorno in cui c'è anche la manifestazione rispetto a Leon Cavallo, no? E questo per noi è anche un modo per ribadire ancora come qualsiasi forma di cultura, soprattutto quella che viene dal basso, che può offrire spazi ai giovani, a emergenti, spazi che diversamente non ci sarebbero, sia fondamentale per avviare dei percorsi.
Sì, e infatti credo si alterneranno molti dei personaggi che hanno fatto Fuori Cinema in questi 10 anni.
Sì, certo, diciamo che quest'anno abbiamo anche voluto, abbiamo questa inaugurazione proprio che riprende i temi della pace con Neri Marco Re, che quasi tutti gli anni è anche da noi con un concerto proprio che si chiama Canzoni per la Pace, perché innegabilmente non possiamo non soffermarci sulla questione tragica di Gaza. Diciamo che abbiamo quest'anno anche voluto rimettere al centro molto cinema, infatti ci sono 6 anteprime, sono tutte precedute da incontri di approfondimento con gli autori o i protagonisti, perché anche il cinema sta vivendo un suo momento, il cinema italiano, insomma, di crisi, di incertezza normativa, quindi non è sempre facile farlo, è molto importante difendere l'indipendenza del cinema, anche in questo caso dare voce alle opere prime, alle opere seconde, ai giovani, e quindi abbiamo un excursus un po' anche di personaggi che ci sono stati in questi 10 anni, ma abbiamo anche cercato proprio di alzare lo sguardo e di dare tanta proposta anche dal Festival di Venezia, l'anteprima di Cannes, per rimettere al centro questa che noi riteniamo essere l'arte come dire più popolare, perché è quella la cui accessibilità economicamente è tra le più possibili, no? E questo però era fondamentale sia come messaggio, diciamo, politico, sì, sia come chiaramente strumento di condivisione.
Bene, e certo, insomma, ci sono sempre state importanti anteprime. Cristiana Mainardi ci dice che quest'anno ancora di più di quanto sia comunque già sempre accaduto nelle passate edizioni. So che c'è anche una festa col pubblico, insomma, un brindisi.
Assolutamente, un momento proprio che vogliamo dedicare alla nostra comunità, siamo ben consapevoli che è molto importante, siamo gratissimi alle centinaia di ospiti che in questi 10 anni sono stati con noi, ma altrettanto grati e anche in qualche modo di più siamo proprio al pubblico, che ha compreso profondamente il senso di questa manifestazione, ci piace il modo in cui le persone arrivano fin dall'inizio della giornata, ma altrettanto quelle che passano e ogni anno hanno modo magari di scoprirci, e quindi venerdì facciamo un brindisi che non è un brindisi su Fuori Cinema, ma speriamo che sia un momento di, come dire, di ribadire ancora una volta quanto ha senso tutto solo se siamo insieme.
Sì, è proprio il caso, credo, di farlo. Quindi l'appuntamento, noi lo ricordiamo, 5, 6, 7 settembre 2025, decima attesa edizione di Fuori Cinema alla BAM e gli IBM Studios. Noi naturalmente vi invitiamo ad andare sul sito per trovare tutti i dettagli degli appuntamenti. Fuoricinema.com è il luogo dove trovate tutte le informazioni. Grazie a Cristiana Mainardi e agli altri condirettori artistici. A presto, a risentirci.
Grazie, grazie infinite.
A presto. Fields of fire that pass the train. The sky is victorious, but here comes the rain. Love and friend, pity the day that Ed è il momento di passare la linea alle notizie delle 10.30. Caltestate ritorna subito dopo con la seconda parte e tanti ospiti.
Sleeping in the seat next to me, like a baby. You twist and you turn, you are traveling fast like a bird in a dream. Look at it go, look at it dance over the sky like a rocket. A love machine, a cinematic dream, so pure. And it hurts when the beauty is lost in the speed. Everything matters to me.
Bentornate, bentornati a Caltestate, il quotidiano culturale di Radio Popolare, ancora due puntate fino alla fine del palinsesto estivo, poi torneremo nell'orario delle 11.30 e ritroveremo come sempre al giovedì, e oggi infatti è giovedì anche nella programmazione estiva, il nostro Giovanni Chiodi che è stato con noi per quasi tutta l'estate. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno Ira, grazie ancora per l'ospitalità in questo cult estivo. Vi parlo da Parigi, una Parigi piovosa, quindi l'estate sta finendo, le stagioni estive chiudono i battenti e la musica sta per riprendere nei teatri per l'autunno. Però per non scordarci dell'estate ho pensato di portarvi ancora all'aperto, all'Arena di Verona per questa ultima recita di Rigoletto in una serata fresca con cielo sgombro di nubi. È andata in scena questa produzione ormai risalente a più di 20 anni fa, la regia di Voguerra ormai inesistente, le scene di Raffaele del Savio archeologiche ispirate all'edizione areniana del 28 con questo castello di Mantova incombente in tutti e tre gli atti, e il migliore è il terzo con questa veduta spettacolare, la torre, l'acqua del Mince, la casetta di sparafucile. Però secondo i canoni areniani degli ultimi tempi abbiamo un cast stellare che ci fa godere quest'opera: Luca Salsi, Rosa Feola, al tenore Pene Patio al suo debutto in arena e direttore il giovane Michele Spotti. Luca Salsi è stata una presenza veramente formidabile in scena nel canto e è un Rigoletto che oggi non esiste l'eguale, così introverso, tormentato, inquietante, folle, direi folle, patologico e cattivo, capace di rendere la schizofrenia di questo ruolo. Una Gilda italiana notevolissima, quella di Rosa Feola, molto volitiva ma anche dolce, con questo velluto gradevolissimo, e timbricamente gradevole anche il debutto del tenore Pene Patti, meno a fuoco tecnicamente in molti punti. Direzione di Michele Spotti, calibrato andata bene per gli spazi dell'Arena, con qualche concessione di troppo rispetto all'edizione critica, e se si fa eccezione di questi momenti più circensi, più areniani, insomma sono tempi serrati, nervosi, il concertatore è interessante. Quindi ho detto addio, diciamo così, all'estate con una buona produzione. Ricordo, ma chi mi ha ascoltato quest'estate, che c'è stato un ottimo Rossini Opera Festival 2025, ovviamente di spicco, con una Delmira veramente molto bella, carismatica Anastasia Bartoli, in Italiano in Algeri di Rosetta Cucchi, molto audace ma che ha teatralmente funzionato, è una bellissima ripresa della Cambiale di Matrimonio. Adesso noi aspettiamo Ira alla ripresa della Scala con la Cenerentola di Rossini, un altro titolo rossiniano nello storico allestimento di Jean-Pierre Ponel, direttore Gianluca Capuano, e prima lunedì avremo il concerto di Daniele Gatti alla Staatskapelle di Dresda, e poi stasera a Milano si apre il Festival Mito con Antonio Pappano. Quindi la musica cambia un po' la pelle autunnale e ci sentiremo sempre di più.
Ma certo, sicuramente ci sentiremo, riprenderemo il tuo appuntamento del giovedì alle 12:15 circa, che è la tua rubrica storica. Intanto noi ti ringraziamo per il contributo importante che hai dato anche alla Scatola Magica con Cecilia Di Lieto, insomma per tutta quest'estate. Viva Giovanni Chiodi, grazie mille.
Viva Ira, viva Cult, grazie.
Ciao, a presto, ciao ciao.
Ti dite.
Ciao. Ciao.
Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, last name is dumb. Choose to believe in where we're from. Freedom, 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 freedom. Do you recall, no long ago, we would walk on the sidewalk. Innocent, remember, all we did was care for each other. But the night was warm, we were bold and young.
C'est comme ça qu'on
beat in my trumpet like dum 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 dum.
Éviter les bimbos, mat mon équipe, ça fout les boulots, ça les dégoûte. Car nous on déboule comme des fous dans la foule, mais on passe assez cool. Toi tu restes à l'écoute, on se serre les coudes, ils nous prennent pour des fous.
J'suis pas un gangsta.
E questa è sempre Cult Estate, come vi abbiamo promesso ci spostiamo nuovamente a Venezia, dove c'è molto da raccontare, la mostra del cinema. Barbara Sorrentini, buongiorno.
Buongiorno, sì, hai detto bene, c'è molto da raccontare, perché anche perché il giorno dopo, ovviamente sappiamo già tutti cosa stiamo parlando, perché tra telegiornali e online, giornali oggi, tutto è orientato su la voce di Hadri Haab. Questa storia qui è pazzesca, è un film che racconta una storia. Ieri ci siamo lasciati che l'avevo appena visto e dicevo non posso ancora dire nulla, adesso ormai tutto si è detto. Però se a questo si aggiunge una discussione senza fine, per cui se questo film vincerà il Leone d'Oro, non avrà vinto il film, avrà vinto la storia. C'è solite polemiche con con chi, vabbè, la pensa diversamente, non ti dico. Detto questo, stiamo parlando di un film che è stato costruito interamente in una stanza, praticamente, nella sede della Mezzaluna Rossa Palestinese, questa associazione che noi lo sappiamo bene perché abbiamo sempre avuto a che fare anche con alcuni di loro, le loro voci le conosciamo, insomma, che hanno sempre gestito l'emergenza, i soccorsi, aiutato, e in questo caso appunto sono loro a ricevere quella telefonata che ormai è diventata tristemente famosa di quella bambino, meglio, in realtà tutto nasce prima perché uno zio in Germania riesce a scoprire attraverso questa bimba che un'auto a Gaza è stata crivellata di colpi, c'erano tre persone oltre a questa bambina che sono state ammazzate immediatamente, e questa bambina che è sopravvissuta di 6 anni si è resa conto di quello che aveva intorno. E quindi gli operatori di Mezzaluna Rossa Palestinese l'hanno chiamata con questo numero avuto dallo zio e l'hanno tenuta al telefono tutto il tempo possibile, insomma, fino a che non hanno mandato i soccorsi. La telefonata è vera e ovviamente poi chiaramente c'è chi dice ma è pornografia mettere quella voce, chi invece queste cose si devono far vedere, sentire, come la stessa truppa ovviamente ha dichiarato, il cast e la regista. E quindi ovviamente tutto quello che gira intorno a questo è fortissimo, perché si capisce come è anche difficile mandare soccorsi, perché quello che ha più responsabilità di quell'associazione diceva: loro sono a 8 minuti dalle ambulanze, mandate queste ambulanze e portate via questa bambina. Il problema è che dalla sede dicevano: sì, ma se noi non abbiamo l'autorizzazione dall'esercito, quindi stiamo parlando dell'autorizzazione dallo stesso esercito israeliano a passare, non possiamo andare perché sennò li ammazzano. Poi la cronaca ci dice questo, che quando finalmente sono stati autorizzati, appena si sono avvicinati non c'è stata speranza. E tutto questo però avviene sempre per telefono, quindi torno un attimo all'aspetto cinematografico, la storia è questa, purtroppo la conosciamo, e quindi tutto quello che gira intorno alla fine poi è tagliato in modo cinematografico, nonostante poi in certi momenti irrompano anche le immagini che sono girate su Instagram della telefonata, degli sprazzi di voce. E tutto, appunto, come dicevo, tutto in una stanza, si crea una tensione che tiene il film. Non c'è un momento di noia, è un lavoro di attori che tengono tutto sulle loro spalle, ma c'è anche un motivo, insomma, gli attori che sia in conferenza stampa, che poi avete visto probabilmente le immagini del red carpet con la foto della bambina, loro stessi sono tutti di origine palestinese, un'attrice vive in Canada, un'altra negli Stati Uniti, gli altri due, uno è nato a Jenin, e ha raccontato la sua storia di essere nato in un campo profughi, di aver vissuto la vita che ha vissuto questa bambina, poi continuava a piangere in conferenza stampa appena parlava, però insomma diciamo che tutti direttamente coinvolti, quindi diventa un film nel film. È il valore di questo lavoro, oltre a sensibilizzare, perché poi ieri dal cinema c'era gente che usciva in lacrime, che diceva: io adesso non posso fare più niente, come se fosse la prima volta che si rendessero conto che questo sta accadendo a Gaza e in Palestina. E se questo poi è l'effetto che sortisce nelle persone più tiepide, in quelle che non hanno una posizione, in quelle che non sanno cosa sta succedendo, ben venga, comunque ben venga. Basta, cioè non c'è molto altro da dire su questo film, perché veramente ha scosso poi c'è dei giornali.
Ricordiamo insomma che c'è stata una reazione in sala, insomma, molto, molto sentita, molto prolungata, è stata commentata, come tu giustamente dicevi, in mille occasioni da molti notiziari. Vale la pena comunque di ricordarla, no?
Certo. E poi ovviamente, appunto, quando dicevo si sta creando un po' il dibattito su sì, ma se vince questo film vince solo la storia, ecco, appunto, tutti dalla parte di Hamas, cioè siamo alle solite, sarà difficile convincere, il premio lo vincerà, è evidente, non si sa cosa, tutti sperano il Leone d'Oro, altri invece sperano che no. È vero, ci sono altri film, ieri per esempio, ed è passato un po' ovviamente in secondo piano, ma non a causa del film, perché il film è validissimo, è Dunque di Pietro Marcello con Valeria Bruni canzoni tedeschi che interpreta l'attrice, insomma, che non ha lasciato tante immagini di sé, quindi difficile da ricostruire così com'era. Fa un lavoro tutto su se stesso, cioè utilizza il suo divismo, perché Valeria Bonet-Tedeschi è una che comunque in scena è sempre un po' diva, no? Anche quando fa personaggi che magari non richiedono.
Sì, tu
questo.
Sai che io non apprezzo moltissimo quando è in teatro, proprio sì, no. Ma e quindi che faccia la Duse, aspetto di vedere il film anch'io per capire. Insomma,
certo, se... comunque a livello cinematografico spesso Valeria Bonet-Tedeschi, anche se deve fare personaggi un po' più neutri, comunque ci mette la sua carica da diva un po' capricciosa.
Un po' egocentrica,
qui,
sì.
Esatto. Qui forse è stato intelligente scegliere di utilizzare tutto il divismo di lei e concentrarlo sul personaggio che con la Duse molto probabilmente non aveva nulla a che vedere, perché loro stessi hanno raccontato, essendoci così poche immagini, sarebbe stato difficile, forse anche un po' ingenuo, cercare di imitare qualcosa di inimitabile. E quindi ok, lei in qualche modo si è creato il suo personaggione tutto concentrato su di lei. Però il film ha alcuni momenti di documentazione storica, proprio di contestualizzazione storica interessanti, D'Annunzio, Mussolini che aveva dato un vitalizio, tutti questi aspetti qui che magari non sono poi così noti se non nel campo artistico, che però danno un po' la dimensione di cosa succedeva in quegli anni, anche in altri aspetti non solo politici ma anche culturali, e di tentativo di accaparrarsi i favori e notorietà. Ecco questo. Poi stamattina invece è passato il film Elisa di Leonardo Di Costanzo con Barbara Ronchi, però di questo si può parlare domani.
Va bene, cosa vai a vedere?
Allora, adesso vado a una mini conferenza stampa del Mostro, perché la serie TV dedicata al Mostro di Firenze di Stefano Solli, ma passato un po' ieri, un po' oggi, l'ho già vista e vado a sentire un po', vediamo, insomma, sono queste mini press in cui si può fare interviste. È una serie molto, molto documentata, che spiega delle cose legate a un mostro, a un serial killer che ricordiamo abbastanza bene, insomma, noi, io, te, e alcuni di noi se lo ricordano nel momento in cui era in azione. E però ci sono tanti misteri su quelle storie. È poi arrivato Pacciani, però si ferma prima di Pacciani, questo posso dire solo questo, cioè tutta la serie, la prima stagione si ferma prima di Pacciani, quindi questo ci fa prevedere che ci sarà un seguito.
Sarà un'infinita serie di...
Esatto. Però tutta questa prima parte, che fa un po' da preambolo a Pacciani, è molto interessante, perché c'è tutto un aspetto di criminalità e di violenza nei confronti delle donne in assoluto, ma anche
una società,
società proprio, esatto, di una cultura patriarcale pazzesca, violenta. E no, so, vabbè, Solli ma le sa fare queste cose, ricordiamo Suburra come ha raccontato la violenza criminale mafiosa, quindi insomma non gli sfuggono. Ecco, questo adesso, poi ci sarà un altro film in concorso e c'è un altro incontro, un'altra intervista di pomeriggio su Elisa, forse. Guarda, tornando verso la conferenza stampa non ho in mano il programma e dopo 5 minuti me lo dimentico, quindi
vabbè, insomma, questo succede a molti di noi, coraggio. Non è un problema,
esatto. Sempre tornando ai ricordi, noi che ricordiamo il mostro iniziamo a perdere la memoria degli appuntamenti,
quelli più a breve termine. Grazie Barbara Sorrentini, allora risentirci a domani.
Ciao, grazie, ciao ciao.
A presto, ciao ciao.
Ciao.
Can we talk about our differences? And we don't talk at all. It seems so critical to speak less critically. I see no truth as mythical, no vast unbridgeable. Give me strength to overcome. Give me strength, I'm not gonna run. Build it up, build it up. Talk about our differences, and we don't talk.
i vecchi Franz Ferdinand con un brano nuovo, però Build It Up, che abbiamo sentito per tutta l'estate featuring Johnny Marr. Li ho incrociati anche a Edimburgo quest'estate, dove li avevo visti per la prima volta tanti tanti anni fa, quando erano una rivelazione. E parliamo adesso di un libro importante uscito da poco, di cui così continueremo a parlare certamente, e credo anche molti e molte di coloro che sono all'ascolto vorranno leggere. Parliamo di Andrea Camilleri, che vabbè, insomma, non ho bisogno di presentarvi, ma invece è importante presentare Andrea Camilleri, Una storia, di Luca Crovi, edito da Salani per la collana Le Stanze, molto più di una biografia, anche perché parlando di Camilleri, di biografie se ne possono scrivere diverse, dato che la lunga esistenza e carriera di questo grande spirito della nostra cultura hanno assunto nel tempo forme, modalità diverse, le esperienze fatte sono tantissime. Luca Crovi aveva con Andrea Camilleri un sodalizio che durava da più di un decennio, e quindi insomma ci fa piacere parlarne con lui, in attesa che dalla prossima settimana ricominci la sua importante rubrica del lunedì a Cult nella versione autunno-inverno. Luca, ciao!
Ciao a tutti, un salutone da Mantova, dove sono in questo momento
a presentare il libro.
A presentare il libro. Farò un evento speciale sabato in Piazza Castello con Carlo Lucarelli e Lella Costa e con la nipote Silvia di Camilleri. Ognuno di loro racconterà un pezzo della vita di Andrea e che rapporti ha avuto con lui.
Sabato a che ora? Così lo diciamo a chi va al festival.
Sabato alle 21 in Piazza Castello al Festival della Letteratura di Mantova.
Certo. Allora, noi anticipo che fra poco ci collegheremo con il nostro Roberto Festa, che è a Mantova anche lui, per i collegamenti che facciamo tutti i giorni dal festival. Ma appunto abbiamo pensato con Luca che oggi fosse il giorno giusto per che lui ci raccontasse un po' come ha tenuto insieme l'immensità dell'esistenza, in termini anche proprio quantitativi, delle esperienze intellettuali, letterarie, di sceneggiatore, di autore televisivo e di molte altre cose di Andrea Camilleri.
Beh, anzitutto mi sono dato un tempo, per cui io racconto la vita di Camilleri dal 1925 al 1986. Ho scelto questa finestra assieme alle figlie di Andrea perché è quella che racconta meglio la persona prima che il personaggio. Tenete presente che da quando nel 1994 lui inventa Montalbano, è un personaggio pubblico che sarà sempre presente sui giornali e in televisione, un giorno sì e un giorno no. Mentre invece fino al 1986 la sua esistenza e la sua produzione apparentemente era sotto traccia. 1986 è un anno eclatante, lui sopravvive a una strage di mafia a Porto Empedocle, è uno dei quattro sopravvissuti di questa strage, e dopo quella strage deciderà poi di non raccontare mai la mafia, di non dare spazio alla mafia nelle sue storie. In quell'anno però è quasi alla fine del periodo in cui lui si occupa direttamente di teatro, anche se ancora insegnante per la scuola drammatica di teatro di Roma, e dall'altra parte ha già vissuto una vita speciale. Fate conto che da bambino a 10 anni incontra per la volta Luigi Pirandello, che era il primo cugino di sua nonna, poi incontra Robert Capa, il grande fotografo di guerra, incontra il generale Patton, riesce a sopravvivere a un incontro con la banda del bandito Giuliano. E poi quando comincerà il suo percorso letterario, comincerà con la poesia. E i primi che si innamorano di lui, di quello che lui scrive con le sue liriche, sono dei personaggi insospettabili come Elio Vittorini, come Alba De Cespedes, come Eugenio Montale. Si trova a essere pubblicato in concorsi dove vince Pierpaolo Pasolini. La letteratura a romanzo arriverà solo molti anni dopo. Pochi sanno che questa esperienza lirica si interromperà quando Andrea comincia a fare teatro, e dal teatro poi passerà prima alla radio e poi alla televisione. Pensate che le cose divertenti sono che tutti gli incontri che lui ha fatto speciali sono tutti certificati. Pensate che ha lavorato per anni in radio sulla scrivania che in Rai aveva tenuto sino a pochi mesi prima Carlo Emilio Gadda, e in Rai è il primo che porta Edoardo De Filippo, e la fiducia gli viene data da Edoardo De Filippo perché De Filippo era molto amico del suo suocero, col quale aveva fatto varie commedie. Quindi quando si incontrano, De Filippo, che è molto dubbioso sul fatto se valga la pena andare in Rai, ci andrà volentieri proprio perché trova un amico di famiglia. E la cosa pazzesca è che delle 6 commedie che porteranno in Rai, che avranno un grandissimo successo, prodotte da Camilleri e scritte da De Filippo, non tutte sono sopravvissute, perché come raccontò De Filippo hanno preferito metterci sopra dei telegiornali e degli altri radiodrammi, cancellando le mie commedie. Soprattutto la cosa che lo faceva irritare è che ci avevano registrato sopra le partite.
Mamma mia, che roba, che sì, beh, del resto queste erano cose che accadevano, no, regolarmente.
In un certo sì, tipo venivano recuperati i nastri, lo faceva anche la BBC.
Io mi ricordo la Rai di Milano, dove ho lavorato insomma per parecchio tempo, che c'erano dei nastri meravigliosi, ti confesso, ne ho un paio a casa, li ho salvati perché giacevano.
No, ma anche quelli della mia trasmissione, comprese le incisioni con Andrea, ci sono. Tra l'altro, se volete riascoltare i 16 dialoghi lunghi che ho fatto con Andrea, se andate sul sito del fan club, che si chiama vigata.org, li trovate, anche perché il mio incontro con Andrea avvenne grazie al fan club di Camilleri, che mi chiamò e mi disse: scusi, ma Crovi, ma lei Camilleri non lo vuole portare in trasmissione? Dico: ma guardi che lo farei subito, mi hanno detto che è molto impegnato. Mi dettero il numero di telefono di casa e da lì facemmo degli speciali meravigliosi, e Andrea, dopo la prima intervista, mi mandò 12 giorni in Germania a rappresentarlo con i suoi editori tedeschi, perché sosteneva che era io ero l'unica persona di cui si fidava come intervistatore, per darvi un'idea.
Beh, insomma, è veramente un rapporto importante. Noi lo sapevamo, ma insomma ci sono mille immagini, episodi che tu potresti raccontare. So che per lunedì ne hai uno in serbo per riaprire la tua rubrica, ma voglio soffermarmi ancora su questo libro davvero tanto denso di racconti, perché al di là di Camilleri, intorno a Camilleri si racconta tutta una genesi, no? Di un paese, di una Sicilia e poi di Roma, insomma dell'Italia.
Sì, sì, il libro è la possibilità di raccontare l'Italia come è cambiata dal 1925 al 1986. Tenete presente che lui vive gli albori della grande radio e della grande televisione gestita da Bernabei, che è rivoluzionaria nella qualità dei programmi, anche nelle criticità, insomma, delle proposte. E dall'altra parte vive per primo il teatro d'avanguardia, è il primo a portare personaggi come Beckett, come Genet, come Ionesco, sia a teatro che in radio. Dall'altra parte il primo anche a rivoluzionare la stereofonia in Italia, il primo ad andare in giro per strada con i magnetofoni a registrare le opinioni delle persone, a riraccontare in maniera originale il 25 aprile. Dall'altra parte, quando si trova a fare il produttore, per la precisione l'ha detto, la produzione, che era un ruolo che in Rai prima di lui non esisteva, lui si trova a fare, l'ha detto, la produzione di spettacoli come Sheridan, Laura Storm, segue tutta la serie del commissario Maigret ed è di fianco a Diego Fabbri e a Gino Landi, che sono uno lo sceneggiatore e l'altro il regista di quella produzione. E dall'altra parte, sempre in Rai, inventa anche sceneggiati originali, è il primo a portare uno sceneggiato scritto da Leonardo Sciascia, si chiama Western di Cose Nostre, ed è una storia incredibile di mafia, di cui è protagonista Domenico Modugno, che diventa un insospettabile giustiziere per un torto che ha subito lui, la sua fidanzata e la sua famiglia, in un periodo che è quello della Prima Guerra Mondiale, dove ci sono italiani che scappano e cercano di non andare al fronte. Dall'altra parte Camilleri ha vissuto lo sbarco degli americani in Sicilia, ha raccontato per primo la Sicilia liberata, ha incontrato questi americani che arrivavano, molti di loro erano di origine siciliana e quindi parlavano la stessa lingua che parlava lui. E poi è incredibile come lui raccontava che i primi soldati di colore che vide sbarcare, quando scoprirono che il santo del suo paese, San Calogero, che era il suo santo protettore, era un santo di colore, non solo portarono una statua in piazza, ma si misero a intonare spirituals a un santo che aveva lo stesso colore della loro pelle.
Eh sì, allora scoprirete tra l'altro anche come Luca ci stava appena raccontando una serie di meccanismi anche della creatività italiana che naturalmente si non solo appunto nei media più tecnologici, diciamo, che quindi hanno cambiato il volto del paese, ma in generale prendeva le misure di una società che credo davvero in modo unico in Europa cambiò così tanto in quello spazio di tempo, per cui
sì, anche perché lui vive tutte le cose più belle e anche quelle più brutte.
Esatto.
Tenete presente che passa in Rai per essere ammesso come addetto Rai e poi dopo che è passato viene praticamente cancellato perché telefonano ai carabinieri di Porto Empedocle che sostengono che lui è comunista.
Certo.
E lui in Rai ci rientra anni dopo, quando è cambiato il sistema Rai e Bernabei ha aperto a tutti questa possibilità. Tra l'altro lui imparò tantissimo di scrittura, non solo dalla poesia che fu il suo primo mezzo espressivo, ma da Diego Fabbri, che era un grande autore di teatro, che gli spiegò come scrivere, come usare le parole, come montarle. Tenete presente che Andrea vede tutti questi cambiamenti in un momento in cui la Rai diventa il posto dove vengono alfabetizzati gli italiani. C'era il maestro Manzi, no? Che faceva le lezioni agli italiani, che poi anni dopo ha scritto Orzo Way, che è uno degli sceneggiati che io seguii da bambino, essendo un appassionato di giungle, di Tarzan e di cose di
questo genere. Ma chi è che non seguiva Orzo Way, considerato che aveva una delle sigle più brutte ma più memorabili della storia della musica pop?
La storia era affascinante, io stavo in quella savana con i leoni, insomma.
La storia era bellissima.
Andrea ha letto una quantità di libri, anche lui da bambino, che è pazzesca. Tenete presente che comincia a leggere a 5 anni e ha avuto una media di 2 libri al giorno, per tutta la vita, una roba incredibile. La sua biblioteca è fenomenale e se avete occasione vi invito ad andare a Roma, al Fondo Andrea Camilleri, dove sono contenuti non solo tutti i suoi testi, ma anche i manoscritti, perché scoprirete un universo fantastico e farete un viaggio nell'Italia speciale.
Luca Crovi, allora aggiungo che, visto che parlavi del Fondo Camilleri, che ci sono alcune preziose immagini tratte proprio dall'eredità di immagini e di testimonianze della famiglia. E, Luca Crovi, Andrea Camilleri, Una storia, Salani, collana alle stanze, sarà presentato appunto sabato in piazza Castello da Luca stesso, che a Mantova già si trova. Noi lo ringraziamo, gli diamo appuntamento a lunedì, a risentirci, ciao.
Grazie, ci
a
sentiamo
presto.
Lunedì con una storia che riguarda Andrea, buon ascolto.
Va bene, ciao ciao.
The sun struggles up another beautiful day, and I felt glad in my own suspicious way. Yeah, despite the contradiction and confusion, felt tragic for that reason. There's malice and there's magic in every season. From the falling breakers of the bars in the circle, the other side of summer, to the burning forest and the hills of astral dirt. The other side of summer, the automatic gates close up between the shanties and the bells. The blowtouch amusements, the voodoo chefs, the pathetic promises that
E noi da Mantova non ci spostiamo, perché lasciamo Luca Crovi, che presenterà la sua biografia su Andrea Camilleri proprio sabato a Mantova stessa, che ce ne ha diffusamente parlato un attimo fa. Ma a Mantova c'è anche Roberto Festa, come peraltro vi abbiamo raccontato ieri con la prima delle sue interviste. Allora gli do subito la linea. Roberto, ci sei?
Ci sono, buongiorno Ire, buongiorno agli ascoltatori.
Buongiorno.
Secondo giorno. Buongiorno. Secondo giorno di Festival Letteratura di Mantova, oggi tra gli ospiti c'è per esempio Ocean Wong, lo scrittore americano di origine vietnamita che di recente è uscito con il suo secondo romanzo, L'imperatore della gioia, per Guanda, e poi ci saranno Antonio Moresco, Fatma Aydemir, la scrittrice turco-curda. Peccato perché alcuni degli eventi più interessanti, per esempio quello con Jamaica Kincaid e uno sulla frontiera con Anne-Claire De Fossé e Didier Fassé, sono stati annullati. Comunque il programma, come sempre, lo trovate su festivalletteratura.it. Allora, passo subito al nostro primo ospite oggi, che è Frank Westerman. Buongiorno, good morning.
Buongiorno.
Ecco, thank you for being with us. Frank Westerman, scrittore olandese, molto conosciuto in Italia, non solo per i suoi libri di non fiction che intrecciano scienza, storia, racconto, riflessione filosofica, morale. In Italia Westerman, lo ricordo, è pubblicato da Iborea. Tra le sue opere cito Noi Umani, un reportage antropologico alla ricerca di cosa appunto ci rende umani, e poi Ararat, indagine sulla montagna, dove si arenò l'arca di Noè, ancora libri dedicati alle questioni dell'identità, Il negro e io e Pura razza bianca, e ancora Ingegneri di anime, che era un bellissimo viaggio nella storia e nella cultura russa. Allora, la letteratura olandese ci offre diversi esempi di scrittori che fanno del viaggio, del reportage, dell'inchiesta, strumenti del loro lavoro, e Westerman è uno di questi, è l'esempio perfetto, potremmo dire. Tra l'altro lui, il giornalista, l'ha fatto per anni come corrispondente da Belgrado, da Mosca, è stato tra l'altro uno dei pochissimi giornalisti presenti a Srebrenica durante il massacro. Westerman in questi giorni è al Festival Letteratura di Mantova con il suo nuovo libro, pubblicato sempre da Iperborea, Bestiario Artico. Il suo evento è venerdì sera, poi vi darò i riferimenti. Allora, Bestiario Artico racconta, me lo sono segnato, del narvalo, del lemming, di anguille, di oche colombaccio, di orsi polari, di renne e di granchi reali. Sono le sette specie che, come scrive Westerman nel libro, si videro, diciamo, sfilare davanti gli uomini. Uomini nelle sembianze, in particolare, dei membri di una nave, la nave del celebre esploratore olandese Wilhelm Barents, quello per intenderci del mare di Barents, che nel 1596 partì per la sua ultima missione nel senso che non tornò vivo. Con i finanziamenti di ricchi commercianti e del governo olandese, Barents partì verso nord. Credeva infatti che fosse possibile trovare una via per l'Asia, per i porti, quindi ai commerci con la Cina, con l'India, con l'Indonesia, passando per il polo nord. È una cosa che oggi diventa in qualche modo realtà con la via della seta polare tra Cina ed Europa, ma che allora era, diciamo, praticamente impossibile. La nave di Barents infatti si incagliò nei ghiacci polari, i marinai passarono l'inverno nell'Artico, è il primo svernamento conosciuto appunto dell'Artico. Diversi tra di loro appunto morirono. Barents stesso non fece ritorno a casa, tenne però un diario, un journal che è diventato celebre, me l'ha fatto vedere adesso Frank Westerman nell'edizione originale olandese, ma anche c'è un'edizione, mi dice, mi ha detto, di inizi 600 italiana. Tra l'altro Barents è un grande personaggio in Olanda, i suoi viaggi, la sua opera vengono insegnati ai ragazzini, mi ha fatto vedere anche questo proprio prima di andare in onda, vengono insegnati ai ragazzini fin dalle scuole elementari. È davvero un classico per l'Olanda, in cui parla, tra le altre cose, appunto del suo viaggio, delle esperienze eccetera, ma parla degli animali e del resto, come dire, oltre Capo Nord non si incontrano più esseri umani. Di alcuni di questi animali racconta appunto questo libro di Westerman, ricostruendone le storie, i comportamenti, le leggende, gli sviluppi, facendolo quindi, diciamo, soggetti attraverso cui raccontare la specie umana e alcune delle questioni che riguardano anche oggi gli esseri umani, cioè i cambiamenti climatici, le migrazioni. È un libro, devo dire, di straordinario fascino, che come sempre in Westerman riesce a intrecciare scienza, racconto, passato, presente, ricerca, reportage, saggio e invenzione letteraria. Allora, ho parlato molto, ma è anche per inquadrare l'originalità di questo libro, e faccio quindi una prima domanda a Frank Westerman. Allora, in his diary, Westerman writes about different animals that he encountered during his mission. How did you get to choose seven of them, and how, why the eyes of an animal can help to understand better the human. Allora gli ho detto che nel suo giornale, nel suo diario, Barents scrive di animali differenti, lui ne ha scelti 7, perché questi e come gli occhi di un animale riescono a farci capire meglio gli uomini.
Well, imagine that in the 16th century, if you set sail to the North Pole and you are beyond the northern cape of Norway, there will be no more encounters with humans. So when they pass the northern cape towards the North Pole, the only in their diary, they only write about encounters with animals like the polar bear, but many, many others. And many of these encounters were, let's say, first encounters for both species, not only for the humans, yeah, but also for the animals.
The animal.
And this was this idea that the animals never had seen humans was a fascinating aspect.
Allora, mi ha detto che nel Cinquecento, se appunto si andava verso il Polo Nord e se si passava il Capo Nord, era un'esperienza ovviamente unica, e diciamo quando appunto i marinai della flotta, della missione di Barents hanno passato il Capo Nord, non c'erano esseri umani, c'erano solo gli animali, e per entrambi, sia per gli esseri animali che per gli esseri umani, ma anche per gli animali, era un'esperienza unica, cioè gli animali non avevano mai visto gli uomini.
And it was a tragic journey because Barents is a tragic hero. We call him the Columbus of the ice. Mm-hmm. And he did not return. He died on Nova Zembla. And the diary has become, you could almost say, a national epic. Uh-huh. It has been adapted for theater. Well, in recent days also for film, his ship was, there was made a replica of his ship. So he is in the, if you grow up in Holland, he is one of the tragic, I have to say tragic, maritime heroes.
Okay. E allora mi dice che sostanzialmente il suo è stato un viaggio tragico. Lui viene chiamato in Olanda il Colombo, il Cristoforo Colombo dei Ghiacci, è morto appunto, ma il suo diario è diventato in qualche modo un'epica nazionale per i Paesi Bassi. È diventato, è stato insomma trasformato in teatro, in cinema recentemente, e c'è stata fatta una replica della sua nave, no? Che ovviamente non è più tornata perché si è incagliata nei ghiacci, quindi è un personaggio importante.
Yes, and so all the adaptations, they talk about heroes, humans, like Barents himself and his crew. And then I read the diary again, and I thought, like, wow, aren't maybe the real heroes are of my story, of this the journey that I want to take, are the animals.
Okay.
They because the crew, they have been portrayed as heroes, yeah. over and over.
So, diciamo che tutti gli adattamenti moderni a teatro, cinema, ma appunto anche diciamo il fatto che lui sia diventato parte dell'epica nazionale, parlano di eroi. Era un eroe lui e la sua flotta. E lui però recentemente ha riletto il journal, il diario, e ha pensato, ecco, ma sono stati gli animali il suo, gli eroi magari sono gli animali, ecco, e non soltanto la flotta. E da questo è partito per il suo libro. I have a question, Frank. Your book tell in some way also the story of a paradox. What Barents tried to do is to pursue a route that has been realized today with the Polar Silk Road. So it's been the climate change, and this is the paradox, to make possible something that Barents wasn't able to accomplish. And the climate change makes that route o today a center of tensions in the new global order. Allora gli ho chiesto che il suo libro racconta la storia di un paradosso in qualche modo, cioè quando quello che Barents cercò di fare è di seguire una rotta che oggi diventa in qualche modo realtà con la rotta, la strada della seta polare, cioè, e quindi Barents non è stato capace di farla, e tra l'altro oggi quella rotta, lo sappiamo, c'è la NATO, c'è il confronto con la Russia, la Norvegia, Russia e Norvegia, con la NATO ovviamente l'Europa, ecco, quella rotta oggi diventa in qualche modo con il cambiamento climatico un'area di confronto nel nuovo ordine globale.
That was for me, for my book, el punto di partenza. It was the starting point for the book as well. The fact that four centuries after the efforts, the failed efforts of Barents, actually you can sail across, not the Northern Pole, but the Arctic, to China, circumventing Russia. It's open. It's commercially used. Even as we speak today, there are ships crossing from China's ports to, let's say, Rotterdam, or why not Genoa. So the ships are using this route, and that's very ironical. So why is it a starting point for my book? It's because I wanted to know what has changed in 400 centuries since we, Dutch sailors first met various species of animals like the polar bear, and today. So how is the polar bear and many others like the narwhal and the lemming, how are they in a certain way, how are they coping with our behavior? Because it's us that is melting the North Pole ice.
Allora, mi ha detto che per lui davvero questo, il punto di partenza è stato cercare di capire che cosa è cambiato in quattro secoli, dopo appunto il fallimento della missione di Barents. Oggi si può andare in Cina e viceversa, quindi si può arrivare verso Rotterdam e magari quindi anche verso Genova oggi lo si può fare, mentre invece quattro secoli fa no. Questo dipende dai cambiamenti climatici, e lui voleva capire che cosa è cambiato in quattro secoli, cosa è cambiato della vita, per esempio, dell'orso polare che si trova a fronteggiare appunto le nuove condizioni geografiche, meteorologiche, economiche, nell'orso polare e negli altri animali che lui racconta in questo libro, e attraverso appunto gli occhi degli animali capire che cosa è cambiato nell'uomo. Adesso gli faccio una domanda proprio sul capitolo che a me è piaciuto di più. It's the chapter that I like more. I particularly loved, the chapter about the lemmings, in which you combine scientific research, demography, personal memory, and the story of how your father at 92 died. Yeah. Lemmings are, a sort of mystery in some way. Every 30 years, I seem to remember, they seem to commit a sort of mass suicide, even if the word suicide and the fact that deed suicide is something related to human beings. It can be a question of reduction of lemmings population, as you write. It can be related to the climate. At the end, lemmings remain a mystery, but you write that lemmings are also a good metaphor for something that is very human. So how is it? È il capitolo che io ho amato forse di più, quello in cui racconta dei lemmings e in cui lui combina, intreccia ricerca scientifica, demografia, memoria personale, la storia di come suo padre a 92 anni è morto. Allora, i lemmings nella mitologia popolare sono circondati da una sorta di mistero, cioè ogni 30 anni commettono una sorta di suicidio di massa. Può essere una questione di riduzione della popolazione, può essere legato al clima. Comunque il mistero rimane, e lui però scrive che i lemmings sono la metafora di qualcosa di molto umano. Ecco, gli ho chiesto che cosa.
Yes, I think also it's important to know that that I'm writing reportage, maybe you could call it essay, but I go to places. So I was in Scandinavia, I was on Svalbard, I looked for the lemmings, but also I was sitting at the bed of my father when he was in his final hours, final days, final weeks, when he was dying. And so the chapter on the lemmings is basically about the art of, maybe this sounds a bit strange, the art of dying. Lemmings are very peculiar rodents, and they have population cycles, a short one, which means every 4 years they are 25-fold multiplying, and every 30 years they are 1,000-fold. It's the long population cycle. When they're 1,000-fold, they start running and they don't stop, even if they come to shore, even if they drown. And biologists don't, and they hesitate to call it suicide, but they don't really understand. Yet it is a metaphor of, as would you say, what we seem as humans, with 8 billion people on Earth, seem to be doing. We don't stop. Even if there is a shore, even if there is a cliff, even if there is an ocean that you could fall off. This is, I think the most precious gift of the lemmings is this metaphor.
Allora, i suoi sono reportage, ovviamente l'ha detto, e lui tra l'altro è stato in Scandinavia, dove avviene questo fenomeno dei lemmings che si buttano giù da una scogliera e insomma si uccidono. Questo diciamo sembra dipendere da una questione interna alla popolazione dei lemmings, dei cicli che vanno dai 4 ai 40 anni, si trovano, mi pare che abbia detto adesso, 40.000, insomma molti a un certo punto, quindi sembra legata a una questione di riduzione della popolazione. Lui era a letto al capezzale di suo padre morente mentre stava appunto indagando sui lemmings, e insomma gli è sembrato che in qualche modo i lemmings assomiglino agli esseri umani. Ci troviamo con una forte popolazione, 8 miliardi, anche noi non ci fermiamo e finiamo per buttarci giù per una scogliera, per la collina, quindi è la metafora in qualche modo dell'essere umano. Anche se c'è una scogliera, noi appunto, l'essere umano non si ferma, e questa gli è sembrata in quel momento una metafora importante dell'essere umano, sia per questa, come dire, sovrappopolazione e questo poi andare continuamente avanti, sia perché i lemmings in qualche modo ci insegnano l'arte della morte. Allora io ringrazio, sono le 11:27, mi pare era che non avessi più molto tempo, avevo molte altre questioni. Ringrazio Frank Westerman, ricordo che sarà qui a Mantova venerdì, quindi domani alle 21:15 alla Basilica Palatina di Santa Barbara, con lui ci sarà Antonio De Nortis, il titolo dell'incontro è Tra narvali, lemmings e orsi polari, il libro è davvero molto bello. Ira.
Grazie da Mantova Roberto Festa, ringraziamo naturalmente anche Westerman, grazie mille, a risentirci domani, a presto. E anche Cult finisce qui, Cult Estate, vi diamo appuntamento a domani alle ore 10, adesso un altro degli eventi della festa All You Need Is Pop di Radio Popolare che vi riproponiamo.